Allora, questo è un argomento importante, è un argomento sfidante ed è anche un argomento che, per così dire, non avremo mai finito di approfondire. Però quello che vi chiedo questa sera è di veramente aprire il vostro cuore, aprire le vostre orecchie, stare attenti, non magari parlare o scherzare fra di voi, non distrarvi, perché credo che la lezione ha veramente il potenziale per aiutarci a cambiare il nostro cuore. E se cambiamo il nostro cuore, la nostra vita cambierà. Dio, benché Dio possa fare tutto quello che vuole, Dio probabilmente, e io ho la convinzione quasi sicuramente, non farà in modo che qualcosa di enorme succeda nella nostra vita perché, non lo so, così ci svegliamo oggi e troviamo una mail che qualcuno ci ha selezionato per diventare direttore generale di un'azienda o che qualcuno ci suona il telefono, ricevete un WhatsApp dall'erario dello Stato che avete vinto l'Enalotto senza mai giocarci. No, queste cose succederanno eventualmente se prima il nostro cuore è al posto giusto, e allora sì che Dio potrà agire e potrà fare la differenza nella nostra vita. Quindi io vi dico questa profonda verità nella quale io credo con tutto il mio cuore e sulla quale ho basato questi 25 anni di discepolo: se io non mi rimetto in gioco, se io non faccio lo sforzo di cambiare il mio cuore, la mia vita non cambierà. Dio non può fare un granché nella mia vita. Questa sera voglio condividere con voi, sul tema di vivere per fede, voglio condividere con voi una cosa che ho letto, un articolo che ho letto e che mi ha ispirato e mi ha incuriosito, e allora ci ho fatto uno studio e ve lo condivido questa sera. La prima scrittura che leggiamo è in Ebrei al capitolo 6 versetti 19 e 20. Ebrei 6, 19, 20. In questa speranza, infatti, magari la versione che leggo è leggermente diversa dalla vostra. In questa speranza, infatti, noi abbiamo come un'ancora della nostra vita, sicura e salda, la quale ancora penetra fin nell'interno del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore, ci ha preceduto, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Forse voi non sapete o non tutti sanno che a me non piace viaggiare in aereo. Se c'è una, diciamo, mezzo di trasporto che non mi piace è l'aereo. Non è una vera e propria paura, un po' di apprensione, sì, perché comunque l'aereo se va giù e non è che ci potete fare molto, no? Però vabbè, un po' di apprensione, ma non è una vera paura, è piuttosto un disagio. Non mi piace, no? Non mi piace, è stretto, c'è sempre un odore di chiuso, no? Non si può aprire il finestrino, no. Non mi piace, sarebbe bello aprire il finestrino in aereo,
meglio di no.
È meglio di no, meno male che non si può aprire, però non mi piace, però ovviamente il viaggio più lungo che abbiamo fatto in aereo è per andare negli Stati Uniti, perché andare in vacanza, la famiglia di Cristina, eccetera, Kiria che vive là adesso. Non mi piace viaggiare in aereo, però pur di essere là e godermi la vacanza, la gioia della vacanza in America, non so, l'ultima volta siamo stati, l'estate scorsa siamo stati in Florida 2 settimane, per cui è bello in spiaggia, in spiaggia, l'America poi ti dà tanto, no? Poi se sei in vacanza, sei in vacanza. La gioia di essere lì, poi la gioia di essere lì con Kiria, no? mi fa superare la, diciamo, l'apprensione, il fatto che non mi piace viaggiare in aereo. Viaggiare in aereo non mi piace, ma la gioia, la speranza di quello che io posso vivere, no? In quel periodo che sono là, mi motiva, mi spinge e mi fa superare questa mia difficoltà. Nella vita spirituale è esattamente la stessa cosa. È esattamente la stessa cosa. La fede che abbiamo in Dio, la fede ci offre l'opportunità di credere nell'eternità. Quando siamo venuti a Cristo, quando abbiamo deciso di essere discepoli di Gesù, abbiamo visto, sì, c'è una possibilità di vivere una vita migliore, una vita più bella, ma quella non è la motivazione. La motivazione di un discepolo è quella della vita dopo la vita, della vita dopo la morte, la vita eterna, no? E la fede in Cristo ci offre l'opportunità di credere nell'eternità, ma viviamo sulla terra e siamo motivati da quello che troveremo nella al di là, nell'eternità, cioè una relazione con Cristo, una relazione, saremo, se ci pensate, saremo alla presenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo per l'eternità, e saremo in spirito, non saremo più carnali, non saremo più esseri umani, ma questo è quello che succederà, questa è la promessa della parola di Dio. La fede ci offre l'opportunità di credere nell'eternità, ma qua stiamo vivendo e siamo motivati dalla speranza di trovare Gesù alla fine del viaggio. In teoria è vero per noi? Prima domanda sfidante. Questa è la teoria della vita cristiana. Quanto veramente è la nostra motivazione di essere con Gesù dopo la vita su questa terra? Allora questa sera tre punti su questo argomento di vivere per fede, fede e speranza. Il primo punto è una domanda importante, l'abbiamo fatta già diverse volte: come affronto le difficoltà e le sfide della vita? Come affronto le difficoltà e le sfide della vita? Abbiamo detto fede e speranza. Se ci fermiamo un attimo a pensare che cosa è la speranza, innanzitutto vediamo che è una virtù. La speranza è una virtù. Ma se ci fermiamo a esaminare questo concetto di speranza, questa virtù della speranza, ci rendiamo conto di quanto sia importante capire davvero cosa è la fede, perché se la fede mi fa vedere quello che c'è al di là, in fondo, no? Dall'altra parte dell'oceano, quando atterro con l'aereo, cosa c'è negli Stati Uniti, se la fede mi fa capire, vedere in lontananza quello che c'è di là, è la speranza di viverlo, è la speranza di esercitarla, questa gioia, di sperimentarla, che mi spinge a fare la traversata in aereo, a vivere la vita, ad affrontare anche i momenti difficili, le sfide della vita. Ci rendiamo conto di quanto sia importante capire davvero cosa è la fede. E questo lo possiamo fare solo nel momento in cui decidiamo di, in un certo senso, esercitare questa fede, cioè di metterla in gioco, che non sia soltanto una teoria, ma che sia effettivamente la nostra maniera di vivere. Allora, quando viviamo per fede, non abbiamo la minima idea di quello che ci succederà. Non abbiamo la minima idea di quello che ci succederà, però sappiamo che Dio è amore, Dio vuole il meglio per noi e sappiamo che Dio controlla ogni cosa, quindi qualsiasi cosa ci succederà, anche le sfide, le avversità, le difficoltà, qualsiasi cosa Dio, succederà, Dio lo sa, Dio controlla il nostro futuro, Dio si prende cura di noi. L'autore della Genesi descrive il modo in cui Dio ha agito nella vita di Abramo e come Abramo ha risposto alla parola di Dio. Genesi 12, capitolo 12, versetti 1 a 4. 12, 1 a 4. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. L'abbiamo sentito da Alex l'altra volta, no? Dice: farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Abramo non sa quello che lo attende. Deve lasciare il suo paese, la sua patria, la casa di suo padre, le persone che conosce, le sue abitudini, la sua lingua, tutto quanto deve lasciare indietro, non sa quello che lo attende, però dice: Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. Non abbiamo la minima idea di quello che ci attende quando viviamo per fede, ma sappiamo che Dio si prenderà cura di noi. E Abramo qui mette in pratica questa cosa di vivere per fede. Io devo dire un grazie ad Alex perché mi ha fatto riflettere su un dettaglio la volta scorsa, il fatto che Abramo venisse da un paese, da una famiglia che non conosceva Dio, che non era una famiglia cristiana, eppure Dio si è rivelato a lui e lui sulla parola di Dio partì come gli aveva ordinato il Signore. È una grande decisione di fede, è una grande vita vissuta per fede, perché è con la speranza di quello che gli era proposto più avanti, no? E se leggete in Ebrei 11, versetti 8 e 9, vedrete quello che la Bibbia dice di Abramo, quello che aveva come speranza al di là del suo viaggio, di lasciare tutto quello che aveva per avere una cittadinanza nei cieli. Abramo ha vissuto per fede, ha ascoltato la voce di Dio e ha agito di conseguenza. Questo per noi deve essere un pensiero importante. Ascoltiamo la parola del Signore e agiamo di conseguenza, perché Dio ci parla. Dio ci parla attraverso la sua parola, Dio ci parla quando preghiamo, Dio ci parla attraverso i messaggi, Dio ci parla attraverso le circostanze della vita, anche le circostanze della vita di altre persone, che sia intorno a noi o che sia quello che leggiamo magari su internet o sul giornale, che ascoltiamo in TV. Dio ci parla, Dio costantemente ci parla, Dio costantemente ci rivolge la sua parola,
sì.
Sempre. Perché? Perché Dio, dice 1 Timoteo 2,4, vuole che ogni uomo sia salvato e giunga alla conoscenza della verità. E quindi Dio sempre parla. In Giobbe dice che una volta, due e tre Dio dà l'opportunità alle persone di rispondere, perché Dio sempre si rivela a loro. Dio parla costantemente. E la nostra sfida è quella di ascoltare la voce di Dio, ma poi di agire di conseguenza come ha fatto Abramo. Abramo ha fatto quello che gli era chiesto. Abramo, ma anche gli altri personaggi di Ebrei 11, gli altri personaggi di fede, non soltanto quelli che sono citati nella Bibbia, anche quelli che possiamo magari conoscere dalla storia del mondo, hanno vissuto con una certezza nel cuore, una certezza nella mente e una certezza nel loro, fra virgolette, corpo, nel senso di quello che facevano, no? come mettevano in pratica. E questa certezza è quella che leggiamo in Ebrei al capitolo 11, versetto 1. La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. la conosciamo meglio forse in questa versione qua. La fede è certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. La realtà è qualcosa di reale, di concreto, di sicuro, qualcosa che... Allora è un passo importante questo, capire che come hanno fatto le persone di fede ad affrontare la loro vita con le loro sfide, le difficoltà, le avversità, eccetera, con questo atteggiamento. La fede è la certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vede. Se la fede ci consente di iniziare il viaggio, quindi, è la speranza che ci permette di concluderlo, come ho già detto, non la speranza di quello che troviamo dall'altra parte. E la speranza è la certezza assoluta, è sapere con certezza dove il cammino di fede ci porta, dove il cammino di fede finisce, e avere la certezza di dove si conclude la nostra storia. Allora facciamo qualche esempio per rendere le cose più concrete. Ne ho scritti tre qua che mi sono venuti in mente, ma magari ognuno di noi può riflettere e pensare per la propria vita, per le proprie circostanze attuali, no? Quale potrebbe essere un esempio? Io ho scritto: esco a invitare per fede e continuo a farlo perché spero di incontrare qualcuno di aperto con cui condividere la mia fede, la mia relazione con Dio, con cui studiare la Bibbia. Perché ci tengo, ha trasformato la mia vita, mi ha cambiato, mi dà una gioia incredibile essere in una relazione con Dio, e vorrei che anche altri, familiari, colleghi, amici, sconosciuti, potessero sperimentare la stessa cosa. Allora esco a invitare per fede e continuo a farlo perché spero di trovare qualcuno così. Un altro esempio: ho fede di trovare marito o moglie e continuo a pregare per trovare marito o moglie, perché spero di costruire una famiglia, voglio avere una famiglia, voglio avere un marito, una moglie, dei figli, no? La mia speranza, no? Dell'attesa, della preghiera di un marito e di una moglie, la mia speranza è quella di poi vivere questa gioia indescrivibile della famiglia. Oppure ancora, cerco un altro lavoro con fede, che Dio me lo darà, lo cerco con fede che Dio me lo darà, perché spero in una situazione migliore, ho bisogno di cambiare. Bisogna di cambiare, potrebbe essere per mille motivi, perché non mi trovo bene al lavoro, perché non guadagno abbastanza, perché ci sono da troppo tempo e ho bisogno di nuovi stimoli, non lo so, può essere qualsiasi cosa, non sono cose sbagliate, se il nostro cuore è al posto giusto, non sono cose sbagliate, no? E quindi cerco un altro lavoro con fede che Dio me lo darà, no? E adesso è facile dire c'è la crisi, non c'è lavoro, c'è un alto tasso di disoccupazione, i giovani non trovano lavoro e poi l'Italia va male. Ok, va bene, sono tutte cose vere, ma sono tutte cose umane, no?
Sì.
Se invece io cerco lavoro con fede perché so che Dio mi ama, Dio vuole il meglio per me, Dio mi darà un altro lavoro, e lo cerco con fede, ho fede nella sua promessa, perché ho la speranza di vivere una situazione lavorativa migliore. Quindi questi sono alcuni esempi, potete pensare a qualcos'altro. Primo punto, abbiamo detto, la domanda chiave: come affronto la vita con le sue sfide e le sue difficoltà. Secondo punto, l'idea chiave per rispondere a questa domanda è che posso affrontare le difficoltà della vita grazie alla speranza che ho in Gesù Cristo, no? E qui ritorniamo un attimino alla prima domanda che ho fatto all'inizio, no? Siamo motivati da Cristo alla fine, e ci dobbiamo chiedere: ma sono davvero motivato? Quanto è presente il pensiero di Cristo in me? Che cosa è Cristo per me? Chi è Gesù? Qual è la mia motivazione in Cristo per vivere la vita di tutti i giorni? Allora possiamo dire che posso affrontare le avversità della vita, le difficoltà, eccetera, grazie alla speranza che ho in Cristo Gesù. Salomone in Ecclesiaste 1.14 diceva che puntare tutto sulle circostanze della nostra vita, sperando che cambino, sperando che migliorino, puntare tutto su noi stessi, sulle nostre capacità, sui nostri talenti, che poi vengono da Dio, non porta a un grande, è un rincorrere il vento, è vanità, vanità delle vanità. In Ecclesiaste 1.14 lo potete leggere, in particolare quel versetto lì, ma se leggete tutto Ecclesiaste capite, no, qual è il senso profondo del libro e delle cose che scrive Salomone. Non è consigliabile, ma proprio perché l'esperienza di vita, le statistiche, se volete anche, il mondo e la società in cui viviamo ci dà la prova che puntare tutto su noi stessi non paga. Non paga. Lo vedete, no? Tutti i sistemi politici, i modelli gestionali, eccetera, alla fine tutti hanno dei problemi. Tutti hanno dei problemi. E mi viene in mente adesso, c'è una delle aziende, forse qualcuno qui lo sa meglio di me, una delle aziende che diciamo è al top del top del top di tutte le aziende del mondo, si chiama Toyota. Loro hanno il 99,99% di efficienza, efficacia, capacità di produttiva, di output. Loro sono veramente al top del max. Eppure anche loro hanno dei problemi, i loro dipendenti hanno delle storie, ci sono dei problemi relazionali, ci sono dei problemi di alcolismo, ci sono delle cose anche, diciamo, proprio legate alla produzione tecnica, che a volte non funziona, perché non c'è niente in questo mondo che sia perfetto e che possa darci la risposta e la soluzione. Allora, dicevamo, possiamo invece puntare tutto su Gesù, come ha fatto la donna malata da 12 anni, se vi ricordate il messaggio di qualche settimana fa. Puntare tutto su Gesù cosa significa in realtà? Significa che dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Ed è una scelta. È una scelta. Io mi alzo ogni giorno con chiaramente la scelta davanti a me di bere il mio caffè, guardare il telegiornale o bere il mio caffè e leggere la Bibbia. Io, nel senso, ognuno di noi. Oppure ognuno di noi al mattino ha la scelta di svegliarsi 15-20 minuti prima di uscire per andare a scuola, al lavoro, eccetera, o svegliarsi un'ora e un quarto, un'ora e 20 minuti prima di uscire per passare tempo con Dio. È una scelta che abbiamo. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Non dobbiamo più vivere, se siamo discepoli, non dobbiamo più e non possiamo più vivere con un atteggiamento mondano, con un atteggiamento, diciamo, di quello che è ragionevole, di quello che pensiamo sia buono, sia giusto. Di quello che varie voci intorno a noi, che siano familiari, insegnanti della scuola o altro, ci dicono. Dobbiamo lasciare il mondano e scegliere lo spirituale. Matteo 6,33 dice: cercare prima il regno e la giustizia di Dio. Cercare prima il regno e la giustizia di Dio. E tutto il resto ci verrà dato in più. Tutto il resto verrà in più. Cercare prima il regno e la giustizia di Dio vuol dire vivere per fede. E tutto il resto è la speranza che ci motiva di tutto il resto che ci verrà dato in più. E quando Dio parla di tutto il resto, parla di materiale, spirituale, emotivo, sentimentale, professionale. Parla di tutto, tutto il resto ci sarà dato in più. E se viviamo per fede, che cerchiamo prima il regno e la giustizia di Dio, cioè quello che è giusto davanti a Dio, no? Allora tutto il resto verrà in più. Paolo lo scrive in questa maniera e lo descrive in questa maniera ai Romani, al capitolo 8, versetto 24 e 25. Romani 8, 24, 25. È nella speranza che siamo stati salvati, o siamo stati salvati in speranza. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? È logico, no? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza e con pazienza. Riflettiamo un attimo su queste quattro parole. Cinque. Se speriamo quello che non vediamo. Sei parole. Se speriamo quello che non vediamo. Questo è l'atteggiamento spirituale. Questo è dipendere da Dio. Questo è vivere per fede. Questo è scegliere lo spirituale e non il mondano, il terreno. In quanto cristiani dobbiamo mettere la nostra speranza in quello che Dio ci ha promesso che troveremo alla fine del viaggio. E dobbiamo mettere la nostra speranza nella promessa che Gesù ci attende dall'altra parte di questa vita. Allora io qua capisco che tutti noi abbiamo un legame fisico, terreno, è difficile sperare, vedere cose che non si vedono. Io sono una persona molto concreta, no? Però vi posso dire con onestà che a forza di esercitare la mia relazione con Dio, a forza di cercare di approfondirla, a forza di cercare dei momenti di preghiera, dei momenti di digiuno, a forza di scavare nelle scritture, a forza di studiare, a forza di chiedere consiglio, io sento di aver fatto dei passi avanti nella mia comprensione di quello che non vedo, di quello che è l'incorruttibile. Noi siamo corruttibili e un giorno saremo trasformati in quello che è incorruttibile. È difficile perché siamo circondati da tutte queste cose che ci fanno pressione da tutti i lati e dobbiamo rispondere, dobbiamo performare, dobbiamo dare, dobbiamo raggiungere risultati. È vero tutto questo, ma siamo discepoli. Siamo discepoli al battesimo, abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo. E la nostra vita deve essere vissuta nella speranza di vivere per l'eternità in presenza di Cristo. Mettiamo la nostra speranza in ciò che un giorno sperimenteremo nel regno di Dio. Mettiamo la nostra speranza in quello che sperimenteremo nel regno di Dio, che è la vita eterna in sua presenza. E per me, in particolare, questo significa rinunciare a me stesso. Rinunciare a me stesso, come dice 2 Corinzi 5, 14, 15 e poi 17, versetto 17, siamo una nuova creatura. Non siamo più quelli di prima. Se siamo stati battezzati in Cristo, non siamo più quelli di prima. E se continuiamo a vivere come eravamo prima, o avere gli stessi atteggiamenti, le stesse riflessi modi di pensare di prima, allora c'è un problema. Dobbiamo scavare per ritrovare quel cuore, quelle convinzioni di quando siamo stati battezzati, di quando abbiamo studiato la Bibbia, di quando Dio ci ha dimostrato e mostrato la sua grandezza e la sua potenza e noi l'abbiamo voluta prendere tutta per noi. Questa vita voglio io. Allora, per me, dicevo, significa rinunciare a me stesso, non vivere più per me stesso, come dice 2 Corinzi 5, 14 e 15. Terzo punto, quindi. Primo punto, come posso affrontare le sfide e le difficoltà della vita. Secondo punto, la speranza in Cristo mi permette di farlo. Terzo punto, che differenza fa tutto questo? Salute. Che differenza fa tutto questo nel modo in cui vivo? Perché alla fine siamo qua, siamo sulla terra, no? E siamo chiamati a vivere una vita di fede. E quindi non è che dobbiamo aspettare di essere di là con Cristo. Adesso siamo chiamati qui a vivere una vita di fede. Allora che differenza fa tutto questo nel modo in cui vive. La speranza in Cristo ci dà modo di volgere lo sguardo altrove. Come ho detto, nella vita di tutti i giorni dobbiamo affrontare le cose di tutti i giorni, cioè abbiamo le bollette da pagare, dobbiamo andare al lavoro, ci sono le situazioni con i nostri colleghi o il capo, ci sono diverse cose, dobbiamo risolvere dei problemi, ci sono delle persone che chiedono la nostra attenzione, il nostro tempo, ma se la nostra prospettiva è nella speranza, in un giorno, in un futuro in cui saremo con Dio e in cui Dio è presente e controlla ogni cosa, in un luogo che Gesù Cristo, precursore, no, l'abbiamo detto all'inizio, e già dall'altra parte ha detto: io vado a prepararvi un luogo e voi verrete in quel luogo che io vi preparo per voi. Allora in questo senso allora possiamo veramente puntare il nostro sguardo su Gesù e non sul mondo, perché il mondo c'è e nessuno ce lo toglie. Per i cristiani il meglio deve davvero ancora venire, per noi discepoli il meglio deve ancora venire, ed è un cambiamento di prospettiva, è una decisione che dobbiamo prendere. Sempre in Ebrei capitolo 12 versetto 1 e 2 l'autore dell'epistola agli Ebrei lo dice in questo modo: anche noi dunque, circondati da un così grande nuvola di testimoni, deposto tutto ciò che di peso è il peccato che ci assilla, che ci assedia, che ci avvolge, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Questa è la vita di fede, la vita cristiana: corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Allora, l'applicazione pratica di tutto questo è volgere il nostro sguardo altrove, non sul mondo, non sulle circostanze, senza lasciare che ci schiaccino, affrontandole perché dobbiamo farlo, ma senza lasciare che ci schiaccino, e volgere il nostro sguardo altrove, volgere il nostro sguardo su Gesù, che è la motivazione, la speranza di quello che ci attende dall'altra parte. E quindi, in pratica, la speranza in Cristo ci permette di pensare in modo diverso. E c'è una frase che mi ha colpito qua, dice: come pensiamo è quello che faremo e ciò che diventeremo. Come pensiamo è quello che faremo e ciò che diventeremo. Quindi, se noi riusciamo a cambiare la cultura della Chiesa, la maniera di pensare, la modalità di vita che abbiamo, e passare dal mondano allo spirituale, non solo Dio sarà glorificato, ma Dio ci renderà una gloria e un onore tremendo, ci darà tante benedizioni. Per alcuni di noi saranno lavoro, più soldi, per altri saranno una moglie, un marito, dei figli, per altri sarà risolvere dei conflitti relazionali, per altri sarà un matrimonio più felice, tutto il resto vi sarà dato in più, tutto il resto vi sarà dato in più. Allora dobbiamo scegliere questo atteggiamento spirituale. Paolo descrive in questa maniera questo nuovo stile di vita in Colossesi al capitolo 3, 1 e 2. Paolo descrive così questo stile di vita: se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. No? Quindi l'applicazione pratica: volgiamo il nostro sguardo altrove, volgiamo il nostro sguardo a Cristo, a quello che sarà la nostra vita futura, eterna, con Cristo e con Dio, nel paradiso celeste, invece di lasciarci schiacciare dalla vita, dalle circostanze, dalle difficoltà che affrontiamo. La seconda applicazione pratica, non soltanto la speranza in Cristo ci permette di pensare in modo diverso, ma la speranza in Cristo ci permette anche di vivere in modo diverso. Se conoscete qualcuno che dice, se pensi che oggi sia stata dura, aspetta di vedere domani, e probabilmente, magari lo conoscete uno che dice così, ma probabilmente non è una delle persone che frequentate il più sovente. Perché? Perché è demoralizzante, perché è pesante, non volete vivere accanto a una persona così. Perché tutti noi vogliamo la gioia del futuro, vogliamo una vita di speranza, no? Ed è quello che tra l'altro Dio ci promette in Geremia 29, 11, 14, io so i pensieri che penso per voi, pensieri di bontà e di speranza, di abbondanza, è quello che Dio vuole per noi. La vita in Cristo non solo è una vita diversa, ma è anche la vita migliore che ci sia. È la vita migliore che ci sia, e quindi uno stile di vita e delle scelte di vita che sono basate sulla certezza dell'amore di Dio per noi e di quello che Dio vuole da noi e vuole per noi, ci consentono di vivere per fede nella speranza e quindi ci permettono di vivere in un modo diverso. Dall'inizio del cristianesimo fino ai nostri giorni ci sono sempre stati fra i credenti i martiri, persone che hanno dato la loro vita per la fede in Cristo che avevano. Ma chiediamoci perché qualcuno dovrebbe scegliere di morire piuttosto che rinnegare Cristo? Perché farsi torturare, uccidere da imperatori nel passato, da dittatori magari al giorno d'oggi? Per una fede alla quale non hanno voluto rinunciare. Perché sopportare le torture, le privazioni di cibo, di cure, tutte le angherie, i soprusi che queste persone hanno subito? Per la loro speranza. Solo per la loro speranza. E le persone che vediamo, di cui ci racconta Ebrei 11, ma come ho detto prima, anche altri esempi di uomini di fede che sono vissuti e che magari sono anche più recenti e quasi con nostri contemporanei, o alcuni nostri contemporanei, no? Ci dimostrano come possiamo vivere, affrontare le difficoltà, avere lo sguardo rivolto altrove, vivere in un modo diverso, pensare in un modo diverso per la speranza che ci è lasciata dall'altra parte. Quindi dice, per innumerevoli cristiani la speranza di Cristo li ha aiutati a sopravvivere contro ogni probabilità e a morire in pace in circostanze di indescrivibile avversità. Il desiderio di vedere il loro Salvatore alla fine del viaggio ha dato loro la forza di perseverare fino alla fine. Mi fa pensare a Marco 13, l'ultimo versetto del capitolo, dove Gesù dice, no? Coloro che avranno perseverato sino alla fine saranno salvati. Ora noi, questa sera, ogni giorno, possiamo scegliere se vogliamo vivere la nostra vita e il nostro ultimo giorno sulla terra nel terrore o nella speranza. Nell'ansia, nel terrore di quello che è la nostra vita, le difficoltà, le circostanze, eccetera, eccetera, o nella speranza. Possiamo scegliere, abbiamo la scelta. Abbiamo la scelta, ma la buona notizia è che possiamo affrontare come i martiri addirittura la morte con la speranza e con la gioia nel cuore. Ma la notizia ancora migliore è che non dobbiamo aspettare l'ultimo giorno o il giorno in cui saremo, come dire, minacciati di morte dal mondo. Possiamo farlo fin da oggi. Possiamo farlo fin da ora, possiamo vivere per fede in questa speranza fin da subito. Non esiste una situazione, non esiste un contesto, non esiste un lavoro dove siete, un'università, una difficoltà in cui vi trovate, nella quale Dio non possa agire con potenza, nella quale Dio non possa agire secondo i suoi propositi benevoli. Efesini 1. E tutti noi, se ci pensiamo bene, se ci fermiamo un attimo a pensare a come Dio si è rivelato nella nostra vita, c'è sicuramente un momento, ma io scommetterei anche molto più di uno, in cui Dio ha dimostrato la sua potenza e il suo disegno benevolo nei nostri confronti. Allora è su quello che dobbiamo costruire, è su quello che dobbiamo mettere tutto il nostro cuore. Siate attenti, aprite gli occhi per vedere come Dio sta agendo nella vostra vita, là dove trascorrete il vostro tempo, che sia in famiglia, al lavoro, che sia nel vostro quartiere, dove abitate, e chiedete a Dio di aiutarvi a capire qual è il vostro ruolo nel suo piano. Lui sta agendo per voi là dove siete. Chiedetegli, rivelami il tuo piano, qual è il mio ruolo in questa cosa? E poi agite di conseguenza, come ha fatto Abramo, come abbiamo visto all'inizio, perché quando c'è di mezzo Gesù, centinaia di nuove opportunità si aprono davanti a noi. Salmo 33, 20, 22, per concludere, possiamo vivere una vita di fede nella speranza, la speranza in Cristo, con questo cuore e con questo atteggiamento. Salmo 33, 20, 22, l'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo santo nome. Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo. Salmo 33, 20, 22.